24 dicembre 2019. Ansia o paura, le emozioni e le parole per esprimerle. I vocaboli che indicano le emozioni si associano a significati diversi nelle differenti lingue del mondo. Ci sono però anche tratti universali, per esempio tutti i popoli distinguono tra emozioni positive e negative. Rabbia, paura, gioia e tristezza sono tra le emozioni fondamentali ritenute universali, eppure sono concettualizzate in modo diverso nelle differenti culture, associandosi o sovrapponendosi, lo afferma uno studio pubblicato su Science da un gruppo di psicologi dell'Università del North Carolina a Chapel Hill e del Max Planck Institute, che ha affrontato il problema dal punto di vista del linguaggio, analizzando come le diverse lingue del mondo esprimono le emozioni. Gli autori hanno considerato in particolare la codificazione, cioè il fenomeno linguistico per cui una parola è usata con significati diversi. Secondo gli autori, la codificazione riferita alle emozioni può rivelare quali di esse sono considerate simili e quali distinte, annullando o viceversa accentuando le diverse sfumature. Sulla base di un'ampia banca dati chiamata CLIX, che comprende ben 2474 lingue del mondo, i ricercatori hanno scoperto che le reti di codificazione in cui sono associate le parole possono variare notevolmente. Per esempio, alcune lingue considerano il dispiacere simile alla paura e all'ansia, mentre altre lo assimilano maggiormente al rimpianto. Rilevante anche il fatto che una stessa emozione possa avere una valenza positiva o negativa. Nelle lingue austronesiane parlate in Oceania la sorpresa si associa alla paura, mentre nelle lingue Daike parlate in Indocina si associa alla speranza. Queste differenze rispettano in qualche modo la vicinanza geografica. I gruppi linguistici tra loro vicini tendono infatti ad esprimere le emozioni in modo più simile di quanto non facciano con gruppi linguistici lontani. Secondo gli autori, questo riflette, come prevedibile, i contatti tra le diverse popolazioni, che hanno portato a condividere anche la concettualizzazione delle emozioni. Tra le tante differenze, però, i ricercatori hanno riscontrato tratti universali. Tutte le lingue considerate fanno distinzione tra emozioni piacevoli e spiacevoli, e tra emozioni che suscitano livelli alti o bassi di attivazione. Questi tratti universali nella struttura semantica delle emozioni nelle diverse famiglie linguistiche indicano che si tratta di dimensioni psicofisiologiche comuni e condivise da tutti gli esseri umani, ha commentato Kristen Lindquist dell'Università del North Carolina, autrice senior dello studio. La ricerca, come sottolinea Asifa Majid dell'Università di York in Regno Unito in un articolo di commento pubblicato sullo stesso numero di Science, ha il grande pregio di aver considerato un gran numero di lingue del mondo, anche quelle di popolazioni molto piccole. Questo però è anche il suo limite, dato che le liste di vocaboli e i significati loro associati sono compilate dai linguisti usando una lingua franca come l'inglese. E in questa procedura si possono insinuare inconsapevolmente incomprensioni e slittamenti di significato che si ripercuotono sul risultato finale dell'analisi. 20 dicembre 2019. Il cervello riconosce il linguaggio delle emozioni nella musica. Fonte, Università Milano Bicocca. Il cervello interpreta i suoni musicali attraverso lo stesso meccanismo cerebrale con cui comprende le sfumature emotive della voce umana, lo rivelano due ricerche appena pubblicate su European Journal of Neuroscience e Science. Un meccanismo neurale comune che permette di percepire la musica come triste oppure allegra nello stesso modo in cui cogliamo le emozioni espresse dalla voce umana sotto forma di linguaggio verbale o di vocalizzazioni. Questo è il risultato di una serie di ricerche di Milano Bicocca, chiariscono le capacità del cervello di comprendere la musica in modo universale ed innato. È stata registrata la risposta bioelettrica cerebrale spontanea combinata con immagini anatomiche di risonanza del Montreal Neurological Institute da 128 sensori metallici posti sul cuoio capelluto di 60 studenti universitari maschi e femmine, mentre altri 32 studenti hanno valutato la componente emotiva degli stimoli stabilendone la valenza negativa oppure positiva, per un totale di 92 partecipanti al progetto durato più di 2 anni. Gli stimoli erano di carattere verbale, vocale o musicale. Si trattava di 200 enunciati verbali con valenza emotiva, per esempio: tutti mi disprezzano, oppure assolutamente fantastico, oltre a 25 frasi neutre contenenti un nome, tutti pronunciati da speaker professionisti. Inoltre sono stati proposti ai partecipanti 64 file audio di vocalizzazioni spontanee di uomini e donne, adulti e bambini, gridolini di gioia, grida di sorpresa, risate, pianti, grida di paura, lamenti di tristezza. Sia le voci che il linguaggio sono stati poi trasformati digitalmente in melodie eseguite al violino o alla viola fratto violoncello e presentati in cuffia. È risultato che i partecipanti erano in grado di riconoscere le sfumature emotive distinguendole in negative e positive per le vocalizzazioni tra i 150 e i 250 millisecondi dopo l'inizio dell'emissione verso i 350 millisecondi per linguaggio verbale e a partire dai 450 ms per la musica strumentale. A partire da tale istante il cervello esibiva risposte bioelettriche simili per i tre tipi di segnale, voce, musica, linguaggio, nella comprensione del loro significato emotivo. Dall'analisi dei generatori cerebrali è emerso che solo per la musica si attivavano area paraipocampale destra, lobo limbico e corteccia cingolata destra, solo per le vocalizzazioni, corteccia temporale superiore sinistra a 39, solo per il linguaggio verbale la corteccia temporale superiore sinistra a 42 fratto a 39. Le aree comuni che, a prescindere dalla tipologia di suoni, erano attive nel comprendere la loro natura emotiva erano, per gli stimoli negativi il giro temporale mediale dell'emisfero destro, e per quelli positivi la corteccia frontale inferiore, si veda la figura 1 allegata. La notazione ottenuta trasformando i segnali acustici in note musicali ha mostrato come i suoni emotivamente negativi tendevano ad essere in tonalità minore o a contenere più dissonanze di quelli positivi. Questi dati mostrano, dice la professoressa Alice Maddo Proverbio, come il cervello sia in grado di estrarre e comprendere le sfumature emotive dei suoni attraverso popolazioni neurali specializzate della corteccia fronto-fratto-temporale e dedicate a comprendere il contenuto prosodico e affettivo delle vocalizzazioni e del linguaggio umano. Questo spiega la relativa universalità di certe reazioni innate alla musica, che prescindono dall'età e dalla cultura dell'ascoltatore. 23 dicembre 2019. L'ultimo Homo erectus sull'isola di Giava. La prima specie umana con postura eretta è vissuta in Asia orientale fino a un'epoca relativamente recente, come suggerisce una nuova datazione a 11.700-108.000 anni fa dei resti fossili del sito di Ngandong. Homo erectus è vissuto fino a 117.000-108.000 anni fa, cioè fino a un'epoca molto più recente di quanto stimato finora. Lo testimonia una nuova datazione della gran quantità di resti fossili scoperti negli anni 30 a Ngandong, nella regione centrale dell'isola indonesiana di Giava, pubblicata su Nature da Jan Rizal dell'Istituto di Tecnologia di Bandung, sempre in Indonesia, e colleghi. Il risultato contribuisce a chiarire le tappe fondamentali dell'evoluzione umana in Asia orientale e in particolare il ruolo di questa specie di ominidi, la prima del genere Homo a camminare in posizione completamente eretta e probabilmente anche la prima a lavorare le pietre bifacciali e a usare il fuoco. Il sito fossilifero di Ngandong fornisce una delle più importanti testimonianze della presenza nella regione di Homo erectus, una specie umana le cui tracce fossili sono state scoperte in diverse parti del mondo, con datazioni che partono da 1,8-1,7 milioni di anni fa. I primi resti fossili di Homo erectus, una calotta cranica, un femore e un dente, furono scoperti nel 1891 nel sito di Trinil, sul lato orientale dell'isola di Giava, grazie a uno scavo passato poi alla storia dell'anatomista e paleontologo olandese Eugène Dubois. Pochi anni più tardi, alcuni scavi condotti dal paleontologo tedesco Gustav Heinrich Ralph von Koenigswald a San Giran, nella parte centrale dell'isola, restituirono un secondo scheletro più completo. Tra il 1931 e il 1933 fu la volta di 18 reperti, 12 calotte craniche e 2 ossa delle gambe scoperti a Ngandong, sempre a Giava, lungo il fiume Solo. Questi fossili sono stati attribuiti a una sottospecie denominata Homo erectus solodensis, anatomicamente simile a Homo erectus, ma caratterizzata da un comportamento molto progredito, stando all'analisi degli utensili ritrovati nello stesso sito, tanto da indurre alcuni paleoantropologi a classificare i resti come appartenenti a Homo sapiens. I resti di Ngandong si sono però rivelati difficili da datare perché la stratigrafia del sito è complessa e alcuni dettagli originali della posizione degli scavi precedenti si sono confusi col tempo, portando gli esperti a proporre una vasta gamma di possibili datazioni tra 550.000 a 27.000 anni fa. Dopo aver rianalizzato il sito e i suoi dintorni, Rizal e colleghi hanno fornito una datazione definitiva per lo strato in cui erano compresi i resti, 117.000-108.000 anni fa. Queste misurazioni indicano che i fossili provengono da alcune delle ultime popolazioni di Homo erectus vissute nella regione. Dalla ricerca è emerso anche un altro dato interessante, i fossili appartenerebbero a individui morti tutti insieme a Monte Ngandong. Secondo gli autori, il sito fossilifero si sarebbe quindi formato quando corpi e resti disarticolati trasportati dal fiume solo sarebbero stati depositati più a valle. Nanofogli di grafene catturano nuovi contaminanti nell'acqua potabile. Fonte, CNR. Messo a punto dai ricercatori degli istituti per la sintesi organica e fotoreattività e per la microelettronica e microsistemi del CNR, un nuovo composito che rende più efficaci i filtri per rimuovere principi attivi di farmaci, cosmetici o detergenti presenti nella rete idrica e spesso non eliminati dai trattamenti convenzionali. Lo studio è pubblicato su nanoscale nell'ambito del progetto europeo Graphene Flagship. Tra le molte fragilità delle nostre risorse idriche vi è la presenza di nuove sostanze potenzialmente dannose che richiedono efficaci soluzioni per la depurazione. Una nuova tecnologia, che impiega il grafene per potenziare le membrane filtranti polimeriche, è stata messa a punto dai ricercatori dell'Istituto per la Sintesi Organica e Fotoreattività, CNR ISOF, e dell'Istituto per la Microelettronica e Microsistemi, CRIM, del Consiglio Nazionale delle Ricerche, in collaborazione con la svedese Chalmers University e pubblicata sulla rivista Nanoscale. Combinando fogli di ossido di grafene con membrane di polisulfone e derivati PSU, spiegano Manuela Melucci e Vincenzo Palermo di CNR ISOF, coordinatori del team di ricercatori che ha svolto la ricerca nell'ambito del progetto europeo Graphene Flagship. Abbiamo realizzato filtri capaci di catturare contaminanti organici, molecole costituenti, principi attivi di farmaci, cosmetici o detergenti che spesso non sono eliminati dai trattamenti convenzionali e che possono quindi contaminare le acque della rete idrica. La capacità di filtraggio del nuovo materiale GOPSU è stata testata dai ricercatori su campioni di acque contaminate con sostanze quali la rodamina, colorante molto usato in campo tessile e farmaceutico, l'antibiotico o floxacina e l'antinfiammatorio diclofenac, principi attivi presenti in decine di colibri, compresse, pomate. Queste molecole fanno parte dei cosiddetti inquinanti emergenti, farmaci, pesticidi, detergenti e fragranze varie individuati recentemente nelle acque potabili e oggetto di attenzione per i possibili rischi per la salute e l'ambiente, tanto da richiedere la revisione della direttiva europea sull'acqua potabile attualmente al vaglio della UE. Le misure hanno confermato che le performance di filtraggio delle membrane di polisulfone addizionato con ossido di grafene superano oltre 3 volte quelle del materiale standard contenente solo polisulfone, spiega Vincenzo Palermo del CNR ISOF e vice direttore di Graphene Flagship. Le eccellenti prestazioni sono dovute alle proprietà uniche dei materiali bidimensionali, in particolare alla struttura dell'ossido di grafene. La disposizione a strati di questi foglietti, separati tra loro da distanze nanometriche che possiamo controllare, è ideale per intrappolare le molecole contaminanti e più efficiente di quella di classici filtri tridimensionali. La tecnica sviluppata dai ricercatori è una novità già protetta da una domanda di brevetto internazionale. Tutto il procedimento si svolge in acqua, senza l'uso di solventi chimici e utilizza le microonde per immobilizzare stabilmente i foglietti di grafene sul polimero, commenta Manuela Melucci del CNR ISOF. Poiché qualsiasi materiale per la depurazione delle acque non deve rilasciare ulteriori contaminanti nell'acqua filtrata, è infatti essenziale che gli additivi usati per potenziare le membrane siano immobilizzati in maniera stabile. I test eseguiti inserendo il composito GOPSU in cartucce filtranti commerciali hanno confermato la grande stabilità del nuovo materiale, che non presenta rilascio di grafene nelle acque trattate nei limiti di rivelabilità analitici disponibili. I vantaggi del nuovo materiale non finiscono qui. Le membrane GOPSU possono essere recuperate dopo l'uso, lavate con un solvente specifico per rimuovere i contaminanti che hanno raccolto e impiegate nuovamente, concludono i ricercatori. Inoltre, la tecnica per addizionare l'ossido di grafene può essere applicata anche a scarti della produzione industriale di membrane in polisulfone, riutilizzando residui di processo altrimenti da smaltire e abbattendo i costi. Infine, sfruttando la possibilità di funzionalizzare chimicamente il grafene, si potrebbero creare membrane che filtrino solo determinati inquinanti di specifico interesse.